se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati finalmente qui su Daily Cogito. Come state? Dite la verità, vi sono mancato, eh? Però non quanto voi siete mancati a me. Perché anche se la scorsa settimana è stata fondamentale per me, ho ricaricato le batterie, mi sono riposato, ma ho anche studiato e accumulato ulteriori argomenti da proporvi nei prossimi episodi, però mi è mancato davvero registrare e pubblicare Daily Cogito e dialogare con voi. Però so che io vi sono mancato non solo per via delle centinaia di messaggi, mail, commenti che ho continuato a ricevere per tutta la settimana, grazie davvero, è una grande energia quella che mi date, ma anche perché uno di voi, ovvero Giacomo Mauretto, ha deciso di sostituirsi a me per una giornata e nel suo canale YouTube Entropy for Life ha registrato un daily quasi cogito, ovvero un daily biologo, prendendosi la musica di sottofondo, tra virgolette copiando la sigla e proponendo un argomento molto interessante, ovvero orgasmi, bombe e cambiamento climatico. Grazie Giacomo, questo è un bel segnale, vi sono mancato così tanto da dovervi sostituire a me. Tra l'altro ho pensato che forse questo potrebbe essere la mia futura carriera, potrei farmi desiderare così tanto da far produrre a voi i miei contenuti, in questo modo io ne guadagno e voi lavorate, però non è una grande idea, quindi siamo qui per ricominciare ufficialmente il vero e insostituibile Daily Cogito. Sotto in descrizione trovate comunque il link per la puntata di Daily Biologo. Ascoltate e iscrivetevi al canale di Giacomo. Se mi sentite un po' raffreddato è perché ho il raffreddore, quindi per qualche giorno dovrete sopportare questa parlantina un po' nasale, ma non penso sia così tanto disturbante. Detto questo, di cosa voglio parlarvi oggi? Voglio parlare di un argomento che è una riflessione che è emersa proprio dalla mia gita a Londra della scorsa settimana. Londra, città che io amo moltissimo, che fa del turismo veramente un'arte, perché ogni centimetro quadrato di Londra è britishizzato, e non so bene come altro dirlo, ma è veramente straordinario, straordinaria l'energia e il know-how che gli inglesi mettono in questo aspetto, cosa che fa di Londra una città turistica veramente perfetta. Però durante la mia visita ho visitato dei luoghi straordinari, ovvero per esempio il British Museum, il Natural History Museum e la Tower of London. Luoghi meravigliosi che io ho amato davvero tanto, ma che mi hanno fatto riflettere, mi hanno scatenato questa riflessione. Cos'è che ci spinge a cumulare, a accatastare così tanta cultura, così tanto scibile, così tanti oggetti della storia umana in così pochi luoghi? Noi, figli della modernità, siamo quasi portati a guardare con un occhio di normalità la museificazione della cultura. Ma se andassimo già 200 anni fa, beh, questo sarebbe molto meno normale. Perché? Perché il fatto di accatastare tutti gli oggetti della storia umana in determinati luoghi ci porta sicuramente a un grande vantaggio. Io devo andare solo in un luogo per osservare alcuni cimeli della nostra storia, per osservare la storia, le culture, la diversità, il progredire della storia, l'evoluzione umana, eccetera, eccetera. Quindi c'è una grande comodità. C'è anche un enorme profitto, ovviamente. I luoghi che vengono disposti per il cumulo di questi oggetti, di questa storia, comunque sono dei fulcri di circolazione di capitale, perché il turismo porta grande risorsa economica. E quindi ci sono dei vantaggi enormi. Ma c'è un motivo per cui moltissimi filosofi e artisti nel passato guardavano, mi verrebbe da dire, per usare un eufemismo, di cattivo occhio la museificazione. In alcuni contesti si diceva proprio che i musei dovevano essere messi alle fiamme, dovevano essere bruciati e rasi al suolo. Mi vengono in mente i futuristi, ma anche tanti prima dei futuristi erano convinti che il museo fosse la morte stessa della cultura. E perché queste due cose? Molto spesso quando studiamo a scuola i futuristi diciamo vabbè era una provocazione perché questi erano dei pazzi furiosi, però le cose non stanno così. Ci sono due motivi principali per cui dovremmo perlomeno mettere sotto sguardo critico questa tendenza contemporanea a concentrare la conoscenza in pochi luoghi ad alta densità di cultura. Il primo motivo io lo chiamo il motivo biblioteca di Alessandria, ovvero quando tutta la storia, o perlomeno una buona parte della storia, è concentrata in pochi luoghi, quindi quando si centralizza, si va a creare questa concentrazione in alcuni luoghi della cultura, stiamo mettendo a enorme rischio, stiamo mettendo a repentaglio la cultura stessa. E ce lo insegna la Biblioteca di Alessandria, luogo in cui grandissima parte dello scibile umano fino a quel momento era stato cumulato e accatastato, libri, ma non solo, opere, arte, oggetti, c'era veramente tantissima della storia precedente alla costruzione della biblioteca, ed è bastato un incendio per farci perdere concezione di tantissima parte della nostra storia. Ci sono testi antichi, non solo greci, ma anche prima della cultura greca, che erano lì, in quel luogo, erano stati portati lì, non solo per un fine di turistificazione, ma lì anche per avere un luogo di conservazione, per avere persone che ne tenessero cura, e un incendio ha vanificato tutti quelli che erano gli obiettivi della Biblioteca di Alessandria, ovvero la conservazione e la cura della cultura precedente. Perché la Biblioteca di Alessandria era stata eretta ed era diventato un luogo di quel tipo? Fondamentalmente per la sfiducia nei confronti del fatto che le popolazioni che possedevano quegli oggetti storici se ne potessero prendere cura. Questo è assolutamente vero. Quante volte capita che chi detiene un pezzo della propria storia non abbia necessaria cura al fine di conservare quel pezzo di storia. Credo che in Italia siamo un esempio eclatante, mi vengono in mente Pompei, ma tante altre cose. Noi siamo poco curati nel prenderci cura della nostra storia. E quindi molto spesso, soprattutto in seguito a movimenti di conquista, di colonialismo, eccetera, eccetera, accade che tutti i cimeli di molteplici culture vengano accatastati, accumulati in luoghi precisi. Questo ci dà la percezione immediata di poter affidare quei cimeli a persone che se ne prendano cura. E questo è quello che avviene. Al British Museum ci sono, che diciamo così è il risultato del colonialismo inglese, ci sono cimeli provenienti da tutti i continenti, delle più disparate epoche, delle più disparate culture. Ed è una cosa bellissima da vedere, perché è un trionfo della differenziazione e dell'evoluzione culturale umane. Ed è veramente bello. E lì ci sono persone che se ne prendono cura. È probabile che una buona percentuale di quegli oggetti, se non fosse al British Museum, sarebbe dimenticata, lasciata a sé, neanche valorizzata per quello che effettivamente può rappresentare. E quindi lì al British ci sono persone che se ne prendono cura. Però dall'altra parte, questo prendersi cura in maniera immediata di quegli oggetti rende vulnerabile quegli stessi oggetti, perché lì c'è un tale cumulo di cultura che basterebbe veramente poco per rendere vano tutto il lavoro che la museificazione si pone. Poniamo il caso, ma che è già successo in passato, di un bombardamento aereo. Poniamo il caso dello scoppio di una guerra. Nel momento in cui una guerra dovesse scoppiare o un cataclisma naturale dovesse verificarsi, se quegli oggetti non fossero museificati, ma fossero lasciati nei luoghi autoctoni, per quanto poco curati, per quanto anche dimenticati, però è probabile che non tutti quegli oggetti verrebbero spazzati via per un evento unico, per una guerra unica. È molto probabile che verrebbero spazzati via solo gli oggetti che sono parte di quel territorio che è colpito dal cataclisma o dalla guerra. Nella museificazione questo non avviene. Rendiamo vulnerabile la cultura umana, perché se dovesse scoppiare una guerra di nuovo fra Germania e Gran Bretagna e dovessero esserci bombardamenti su Londra, come è avvenuto 70 anni fa, ragazzi, mica 1500 anni fa, e dovesse venire raso al suolo il British Museum, noi con un solo evento ci troveremmo a perdere una montagna di materiale. Materiale che ha a che fare con la nostra storia. E più sono i luoghi di museificazione sulla superficie terrestre, più è alta la probabilità che un evento particolare distrugga una grande parte dello scibile e della cultura e della storia umana. E questo è un dato di fatto. In secondo luogo, l'altro motivo per cui i futuristi, Nietzsche, Schopenhauer e tanti altri si scatenavano contro la museificazione è che, ovviamente, l'esperienza di un cimelio al di fuori del contesto storico in cui si trova è neutralizzante. Facciamo un esempio. Quando io vedo un pezzo del Partenone, perché al British Museum ci sono pezzi di Partenone, anzi c'è proprio un edificio che faceva parte del Partenone, che è stato preso e ricostruito lì. Ora, il Partenone, quando io lo vedo nel suo luogo di origine, mi dà un certo tipo di sensazione. Perché? Perché sono nel luogo dove si è sviluppato, sono nel luogo dove il contesto culturale filosofico ha fatto sviluppare quell'elemento che io sto osservando. Quindi potrei anche non avere una guida, potrei anche non avere una descrizione didattica, didascalica di quanto sto vedendo, ma l'esperienza che io ne faccio è sicuramente di valore. Sono all'interno di un contesto storico ben preciso e l'oggetto che vado a osservare è nel contesto che sto osservando e in cui quell'oggetto stesso si è sviluppato. Quando io vedo il Partenone al British Museum, c'è bisogno di un mediatore. Quel mediatore è la guida o la didascalia, che ci ricostruisce piccolissima parte di quell'esperienza che altrimenti avrei potuto fare mia all'interno dell'Acropoli, dove il Partenone si è sviluppato. Cosa significa questo? Questo significa che la museificazione neutralizza parte della potenza artistica. Neutralizza la capacità in primo luogo di valutare l'opera nel suo contesto storico, ed essendo un'opera di valore storico capite bene che è un po' come togliere parte del significato reale di quello che sto vedendo. In secondo luogo mi toglie anche la sorpresa della scoperta. Perché? Perché quando andiamo a osservare qualcosa in un museo noi siamo già preparati a osservare quella cosa. Abbiamo ricevuto una guida, abbiamo già letto forse una descrizione o abbiamo già ascoltato la guida. E per quanto possa essere preciso, creativa la ricostruzione di quello che mi viene proposto dal museo, sicuramente l'esperienza di non sorpresa che io faccio di fronte all'opera, all'oggetto artistico, all'oggetto storico, di carattere storico, comunque verrà un po' meno. E quindi questo è un altro motivo. Cosa significa questo? Dove voglio arrivare con questo? Ovviamente non voglio dire chiudiamo tutti i musei, anzi, io sono uno che ama andare nei musei. Sono però assolutamente convinto che bisogna cercare di capire quali sono anche gli aspetti negativi. Perché? Perché prima di tutto, per evitare il disastro della Biblioteca di Alessandria, bisogna capire che costruire la Biblioteca di Alessandria rende vulnerabile la nostra storia e la comprensione che abbiamo di essa. Al tempo stesso ci dà una comodità di fruizione di alcune cose e, in maniera utilitaristica, ci permette di affidare i cimeli e la storia a persone che possono prendersene cura. Ma fin tanto che quegli oggetti saranno tutti concentrati in un unico punto, staremo correndo un rischio enorme, staremo rendendo vulnerabile la nostra storia e staremo fondamentalmente mettendo a rischio la comprensione che abbiamo di noi stessi. E la domanda che dobbiamo porci è: quanto in là vogliamo spingerci in questo? Dove vogliamo arrivare con la museificazione? Vogliamo davvero rendere museificato tutto il mondo e tutta la nostra cultura? Io non credo, credo che sia necessario ancora conservare una buona parte della conoscenza e dei cimeli e degli oggetti storici all'interno dei contesti nei quali si sono sviluppati. E per quanto possa essere utile per un momento storico la museificazione, a un certo punto bisogna tornare a restituire. Altrimenti rischieremo sempre di vivere nuove biblioteche di Alessandria. E quando la biblioteca di Alessandria brucia, sta bruciando la possibilità stessa di ricordare quello che è stato prima di noi. Questo però è ovviamente la mia opinione, potete dirmi voi con un commento cosa ne pensate, e sicuramente l'argomento è molto interessante e possiamo sviscerarlo per bene. Io cosa posso dirvi? Posso ringraziarvi, sono contento di essere tornato a fare Daily Cogito e vi consiglio soltanto di recuperare la live che si è tenuta ieri sera sul mio canale YouTube dedicata a Wittgenstein. È stata davvero interessante e con tanti interventi molto belli in chat, molto seguita, quindi non mancate e recuperatela. Io vi abbraccio, vi auguro un buon lunedì, un buon inizio di settimana e come sempre ricordate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.